Buonasera, se possiamo cominciare. Allora, no, per favore, basta, perché sennò non cominciamo più. Buonasera. Benvenuti all'incontro del Centro Culturale San Carlo dal tema Ripartire dal lavoro, emergenza occupazione a Milano. Abbiamo voluto questo incontro perché ci sembra che sia venuto il momento, in questa mania di distruzione di cappi, di dire qualcosa di positivo, di mettere a tema un problema che la gente sente sulla propria pelle, perché penso molti dei presenti in sala conoscono situazioni, hanno a che fare con disoccupati di 45-50 anni, la gente che viene lasciata a casa dalle imprese oggi, o ha figli o amici, figli di amici che dopo aver fatto l'università, persino il Politecnico, per la prima volta faticano a trovare lavoro. E noi non possiamo aspettare nessun appuntamento politico istituzionale per parlare di questo argomento, perché si deve vivere oggi, non domani. Non possiamo aspettare cambiamenti di potere per questo, perché la situazione, non lo dico io per primo, ma forse chi lo dice poi se lo dimentica, è grave. Abbiamo nel 92 3.162.000 disoccupati in Italia, col 13% di tasso di disoccupazione, un aumento del 2% di questo tasso, più di 482.000 persone rispetto al 91, prima che cominciasse la grande crisi, che è cominciata con gennaio, con tanta gente che dice non ho più ordini, non so per quanto posso andare avanti, le banche mi strozzano. E per la prima volta questo interessa anche il nord, anche penso per gli effetti della situazione politico-giudiziaria. Ma la cosa diventa più grave, al di là dei numeri, quando vediamo il fenomeno. Le persone che hanno perso lavoro sono passate da 463.000 a 576.000, cioè i quarantenni, i cinquantenni, quelli che non vuole più nessuno, con un incremento al nord del 36,4%, mentre al centro è del 9,8% e al sud del 13,9%. E l'altro grande incremento sta nelle persone che cercano occupazione per la prima volta. Siamo ai livelli dell'83-84, che però furono raggiunti alla fine della crisi dell'83 e dell'84. Oggi la crisi è forse neanche a metà, non si vedono uscite. 123.000 sono gli iscritti alle liste di collocamento nella provincia di Milano, più della metà sono giovani. 14.903 i dati riguardanti le ore di cassa integrazione contro 12.509. In Lombardia 6.230 contro 4.974 le persone in le ore di cassa integrazione in provincia di Milano. Si potrebbe andare avanti a lungo, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, però voglio aggiungere un'altra notizia prima di dare la parola ai nostri relatori. Sul giorno di un po' di giorni fa c'era riportata un'inchiesta del Censis che dice che il 4,3% delle famiglie di Milano sono povere, nel senso che sono a livelli di sussistenza, 50.000 persone, di cui 25.000 oltre i 60 anni, vuol dire 4 milioni annui di reddito. Quindi quello che ci preoccupa soprattutto è che non è la crisi normale, è la crisi che andrà a aumentare la forbice, i più poveri sempre più poveri, chi è espulso dal mercato del lavoro sempre più espulso, chi non può cominciare non può cominciare. Questo ci preoccupa oggi, non domani. Questo preoccupa non solo i salotti, questo preoccupa a noi, a differenza dei salotti bene di Milano, perché sembra che sia venuta la moda che quando un imprenditore va in crisi fa l'articolo sul giornale per dire come si dovrà superare il tutto. Guardate certi quotidiani e avete la notizia dei protesti delle imprese milanesi, cioè chi più va male, le grosse imprese, chi più pontifica. Noi di questo siamo stufi, per questo vogliamo sapere dagli autorevoli presenti, per questo abbiamo chiamato queste presenze, come fare? Cosa vedono della situazione? Come fare per aiutare il lavoro che molti tra di noi fanno nel loro piccolo per rispondere al problema lavoro, per aiutare molti tra di noi che hanno piccole imprese che fanno in nome dell'idea di dar lavoro alla gente, hanno ancora questa idea in un mondo che sembra dimenticarsi di un ideale nell'economia. Allora, non è casuale la presenza di ciascuno degli intervenuti. Innanzitutto Piero Bassetti, presidente della Camera Commercio, Industria e Artigianato. Poi Cesare Manfredi, presidente dell'Ente Fiera. E infine Mino Martinazzoli, segretario della Democrazia Cristiana. Che ringraziamo moltissimo per la presenza che ha sottratto a numerosi altri impegni e quindi ha sottolineato l'importanza del tema. Lo ringraziamo veramente in particolare. È assente Gianfranco Borghini, responsabile del coordinamento dell'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché è stato chiamato d'urgenza al seguito del Governo per risolvere uno dei casi, dei molteplici casi urgenti che stanno nascendo nel nostro Paese, in questo caso per le miniere della Sardegna che, come sapete, sono in crisi e in via di chiusura. A ognuno dei nostri tre interlocutori chiederemo innanzitutto, in un primo giro di interventi, dal loro punto di vista di rispondere a questa domanda. Innanzitutto, cosa vedono di questa crisi? Perché, come in ogni crisi, c'è sempre quello che molti che dicono, ma tranquilli, cala la pressione demografica, fra 4 anni siamo a posto. Già, ma noi dobbiamo vivere adesso. Allora noi vorremmo sapere innanzitutto cosa ne pensano di questa situazione di crisi, quali cause vedono, vorremmo capire se tutto l'impegno in cui non vogliamo entrare della giustizia può cercare di non incidere su questo, se può avere un'idea, un esito che non tocchi il lavoro di molti di noi e soprattutto quali sono le vie d'uscita. Per questo innanzitutto do la parola a Piero Bassetti, che appunto dal suo posizione istituzionale di rappresentante delle aziende milanesi può darci un primo contributo.
Per schiacciare. Sì. Ma io spero di poterlo dare, comunque lo sforzo lo faccio con gran piacere, e lo faccio con piacere non solo perché ritengo che il tema chiede a ciascuno di noi impegno, disponibilità e contributi, ma poi lo faccio con piacere perché per la sede e per chi me l'ha chiesto, lo faccio agli amici del Centro Culturale San Carlo, in particolare all'amico Vittadini, perché tramite lui mi sembra di constatare la validità di un'intuizione, la loro, quella della Compagnia delle Opere, e per qualcuno di noi l'idea di investire in quello sforzo in tempi in cui il problema del creare il lavoro sembrava meno indispensabile, che oggi si potrebbe rivelare drammaticamente utile e lungimirante. Non è facile, se vogliamo fare un discorso serio, come serio l'argomento, erigersi a profeti o a veggenti. Quello che si vede, io ve lo dico molto francamente, con le luci e le ombre, si vede che il problema della disoccupazione in questo momento morde. Secondo me morde anche più di quanto in realtà la gente non percepisce, almeno da noi a Milano, perché il tessuto sociale incassa ancora abbastanza bene, come quando un terreno beve e non si ha l'impressione che sia vicino ad essere ad allagarsi, ma poi improvvisamente non beve più, e allora si comincia a vedere che l'acqua dilaga e non si assorbe più. Cioè la mia preoccupazione e impressione è questa, che l'impatto del dato oggettivo della diminuzione della quantità di lavoro in termini di posti e di ore lavorate è maggiore di quanto non emerga dalla rilevazione del fenomeno sociale. Lo dico perché alcuni dati li ha dati Vittadini, ma alcuni altri dati si potrebbero dare. Quando, per esempio, quando si vede che l'incremento della cassa integrazione è quasi vicino al raddoppio, quando si vede il numero di posti di lavoro interrotti e i mancati incrementi abituali, si ha la sensazione che il problema, non solo il problema c'è, ma il problema ha raggiunto dei livelli che non possono non preoccupare. Allora, due riflessioni. Una è che non dobbiamo mai dimenticarci che Milano, da questo punto di vista, è una città che sta meno peggio di quasi tutte le altre, cioè non è che voglia fare appelli in questa sede alla solidarietà, ma certamente come classe dirigente nazionale e al limite come milanesi, che devono essere consapevoli delle responsabilità verso il resto del paese e considerando le nostre tradizioni di assorbimento di manodopera anche proveniente dall'esterna, certo, una delle cose che preoccupa è che se si arresta il flusso di assorbimento, anzi c'è, diciamo, un rigurgito da noi, e questo fa pensare che il problema sarà piuttosto moltiplicato nelle aree diverse dalla nostra. E questa è una ragione di riflessione ulteriore. Ci sono, sarebbe sbagliato non riflettere, ci sono alcuni segni però anche di consolazione, se vogliamo, di ripresa, di tranquillizzazione. Non c'è dubbio che noi abbiamo, con quel normale sfasamento di 2 o 3 mesi, in pieno adesso l'onda delle decisioni maturate sulla situazione degli ordini e delle prospettive, delle aspettative, come si dice in termine tecnico, più o meno del novembre-dicembre. Ecco, non c'è dubbio che l'impatto della svalutazione soprattutto sull'industria manifatturiera e su alcune industrie di servizi, una boccata di fiato indubbiamente si appresta a darla. Tutte le rilevazioni più aggiornate dicono che qualche cosa comincia a muoversi. Certo, io devo dire che si ha stranamente l'impressione, e questo è un punto sul quale riflettere, che in zone tipo il Veneto, per esempio, si muove con più prontezza, no? In Lombardia, per esempio, nella Lombardia orientale si muove con più prontezza che nelle aree di più antica industrializzazione. E questo ci dovrebbe far riflettere, perché ci dice che la più spinta trasformazione verso il terziario, che è stata un po' l'indirizzo che abbiamo seguito, in casi di questo genere, quando non è finita l'epoca in cui il terziario assorbeva le esuberanze dell'industria manifatturiera, comincia a dire la maggior rigidità, perché mentre l'industria manifatturiera è per esempio sensibile a una svalutazione, l'industria dei servizi rischia di esserlo molto meno, e quindi è più legata a dei dati strutturali. Da questo punto di vista si vede, ma poi c'è qui Manfredi, che saremmo dei pazzi se non dessimo tutta l'attenzione che si meritano certe strutture di supporto della nostra funzione terziaria, per esempio la fiera, che certamente non è tutta l'economia milanese, ma è rivelatrice del fatto che se trascuriamo certi aspetti abbiamo dei processi anche nel settore dei servizi che si aggiungerebbero a quelli che abbiamo già avviato nel settore manifatturiero. Poi c'è indubbio E abbiamo letto, e anche nelle osservazioni del governatore della Banca d'Italia l'abbiamo visto articolato, c'è il fatto che indubbiamente pende sulla atmosfera delle attività economiche questo misto di giustificazioni e di alibi che la questione, diciamo, grosso modo di Tangentopoli indubbiamente crea. Se uno guarda per esempio i dati dell'industria delle costruzioni, cioè dell'industria edilizia, lì vede chiaramente, e io credo di essere stato fra i primi a denunciarlo, che non c'è soltanto un arresto, ma c'è anche un alibi, uno sfruttamento. Si comincia dalla pubblica amministrazione che trova l'occasione per non assumere nessuna responsabilità, si va a, diciamo, ai ragionieri capo e alle tesorerie che trovano il modo per rinviare i pagamenti con la scusa di Tangentopoli, e si va avanti con magari i fornitori che cessano di pagare i subfornitori con la scusa di Tangentopoli, non solo, in un'atmosfera che per esempio a noi della Camera ci si è rivelata preoccupante, perché come voi sapete noi abbiamo fatto subito un piano di intervento dichiarando che eravamo pronti a scontare i crediti di industrie di costruzioni per cantieri arrestati da Tangentopoli, indipendentemente dal decreto sulla legittimazione degli appalti, e vi devo dire che con nostra grossa sorpresa abbiamo avuto 16 domande, cioè niente, cioè abbiamo avuto l'impressione di non essere riusciti a rompere un clima di preoccupazione, di coinvolgimento, del tipo di quello che non andiamo a svegliare il can che dorme, eccetera, se intorno al clima di Tangentopoli c'è una certa così generica di prudenza che quasi potrebbe diventare omertà, che dice che il fenomeno è molto, ha un'aureola molto più vasta del nucleo duro che in realtà è molto più contenuto. Ecco, ma c'è poi un altro fatto, è che la città non può non reagire in termini di preoccupazione quando vede, non so, fermarsi gli appalti della Malpensa, ne parlavamo prima, o gli appalti del passante, perché allora si ha l'impressione che il fenomeno cominci a intaccare fatti strutturali rilevanti. Cioè, se voi pensate che la Lombardia è la regione d'Europa, delle 171 regioni, me l'avrete già sentito dire, che è la prima in termini di densità industriale, delle 171, la settima in termini di reddito personale e la 38esima in termini di dotazione infrastrutturale, quindi è una regione che manca drammaticamente di infrastrutture, è chiaro che questo sarebbe il momento, e questo va detto con fermezza, questo è il classico momento di mandare avanti a pancia terra il passante, l'aeroporto, la fiera, tutte le cose di cui manchiamo, che riducono la nostra competitività e che andrebbero fatte adesso secondo la vecchia teoria anticongiunturale dei lavori pubblici, che non ha bisogno di scomodare Keynes, perché sappiamo tutti che quella lì è la maniera intelligente, sarà i lavori a regia una volta facevano nell'immediato dopoguerra, insomma i lavori pubblici come risposta soprattutto nel settore dell'industria. Che non, questo non sia facile, nessuno lo nega, ma che questo si debba fare secondo me è importantissimo, e io vorrei dire qui, abbiamo qui il segretario del partito al quale non vogliamo chiedere niente di impossibile, sapendo e partecipando tutti noi alla fatica delle sue fatiche, voglio dire, che però certo, almeno per quanto riguarda quei democristiani, che poi sono molti, che non sono coinvolti e non lo saranno con questa storia delle Tangentopoli, perché anche qui dobbiamo fermarci su quest'idea, e dico di andare a chiedere che tutto, e dico qui saranno i mezzi di informazione, ma qui sembra che non ci sia più un amministratore che non debba essere in attesa dell'avviso di garanzia, mentre non è così, perché poi guardate i numeri, gli avvisi di garanzia sono dell'ordine di grandezza delle centinaia, i nostri amministratori sono dell'ordine di grandezza delle decine di migliaia, quindi un po' di buon senso ci vorrebbe, ma certamente se gli amministratori, che possono concretamente con un minimo di gesto di coraggio dare una spallata alla ripresa nell'ambito dei loro piccoli poteri di decisione, beh, io credo che questo sarebbe non solo un esempio, ma si sentirebbe anche. Quindi io credo che noi dobbiamo, guardando certi segni che vengono per l'industria, per l'esport, guardando certe possibilità di reazione che vengono per esempio nel settore dei lavori pubblici, per prima cosa riattivare o difendere dall'arretramento la domanda, che è poi quella che in un certo senso giustifica la crisi dell'occupazione. Quindi nervi saldi. Ma a questo punto questo può bastare? Io credo con molta onestà che dobbiamo dire no, perché qui ci si sommano certi elementi congiunturali con certi elementi strutturali, e in una città come Milano direi che l'impatto di questa somma può essere anche più forte che altrove. Cioè Milano è una città che era vicinissima a una fase di più spinta razionalizzazione, per esempio, dei servizi. Ecco. Io ho l'impressione che la situazione sta accelerando questi fenomeni. Basta che voi pensiate, andando in giro per Milano o per i paesi della provincia, a cos'è il fenomeno delle chiusure, per esempio della piccola e media, della piccola distribuzione legata anche agli affitti, eccetera. E guardate i ritmi di decremento delle presenze della piccola e media industria, le cancellazioni che si fanno in Camera di Commercio o le mancate iscrizioni, e vi rendete conto che non c'è solo la minimum tax, che per certi versi spinge a qualche sommersione, che peraltro ai fini dell'occupazione potrebbe anche essere accettabile, no? Ma c'è proprio una razionalizzazione di quella nuvola di piccole e medie imprese in settori indubbiamente a non elevata produttività del lavoro, che morde in questo momento, perché anziché rallentarsi per le difficoltà accelera i suoi processi di razionalizzazione. Allora qui viene, e poi mi accingo a chiudere subito perché la raccomandazione era quella del tempo stretto, qui viene la parte, diciamo, dell'impegno e della... Chi è che può reagire a questo discorso? Ecco, io credo, non prendetemi per scultore di un rito ambrosiano che abbiamo tutti riconosciuto aver avuto i suoi difetti, ma io credo che se noi a Milano pensiamo che su un problema del genere dobbiamo andare in giro a cercare la tetta da succhiare, non solo andremo contro le nostre tradizioni, ma lasciamo perdere, ma andremo contro al realismo, cioè chi è che sala il sale? In un certo senso, se l'inizio della soluzione non la troviamo noi, chi è che ce la può trovare? Questo io lo pongo alle vostre coscienze, per citare, voglio dire, l'appello di Ruini cioè noi dobbiamo, a costo di sollevarci con le nostre bretelle, ma dobbiamo sollevarci noi, perché non c'è nessuno che viene a prenderci. Forse possiamo anche chiedere qualcosa all'estero, pur sapendo che ognuno ha i suoi problemi in questo momento, ma voglio dire, in Italia questo deve essere abbastanza chiaro. E allora a chi dobbiamo rivolgerci? Beh, io credo che noi dobbiamo rivolgerci a tre mondi. Primo, dobbiamo rivolgerci agli imprenditori, e sappiamo che nella nostra regione gli imprenditori sono i Brambilla, non sono il Gianni Agnelli, sono la miriade di piccole e medie imprenditori, i quali, sputando mezzo lavoratore o un lavoratore per uno, fanno il gioco o il disastro. No, ecco. Riprendendosi mezzo lavoratore o un lavoratore, fanno gran parte della soluzione del problema. Si può far questo? Beh, in questa sede sì, perché questo è quello che ha fatto la Compagnia delle Opere in passato come indirizzo, no? Solo che mentre prima lo facevate, diciamo, per eccezioni, Adesso, secondo me, ci vuole un respiro collettivo. Cioè, bisogna che ognuno metta la mano sulla sua coscienza e riduca di uno di meno o ne assuma mezzo di più. Ecco. Bottega, impresa, anche solo per 6 mesi. Cioè, ecco, naturalmente, e questo è un mondo, e io mi rivolgo a questo mondo. E lo faccio con consapevolezza che questo è un mondo che sa rispondere, a cui nessuno fa mai appello se non per cercare di spremerlo quando è il momento delle manovre cosiddette. E adesso qui c'è una manovra di solidarietà sociale che secondo me ha più giustificazioni delle manovre per far quadrare il deficit dentro i limiti. Questo è un mondo al quale rivolgo. Il secondo mondo al quale dobbiamo rivolgerci, secondo me, sono le famiglie. Cioè io ho l'impressione, e lo si vede già, che questo è un momento in cui noi democratici per difendere la democrazia e cristiani per difendere i nostri valori, dobbiamo avere il coraggio di dire, amici, tenete presente che per ogni disoccupato, sia esso un vecchio, situazione drammatica, sia esso magari un padre di famiglia, il problema è della famiglia del fratello o dello zio, perché la famiglia poi non è solo la famiglia nucleare, no? Ecco. Sia esso un figlio, sia esso un giovane laureato, no? Che effettivamente subisce l'umiliazione di non trovare lavoro, perché questo è il dato nuovo che emerge in certi ambiti. Beh, qui bisogna cercare di alleggerire la pressione sul mercato di lavoro, anche se si rischia di, in un certo senso, ritardare il sussidio, la cassa integrazione, eccetera, queste forme di ammortizzatori sociali che, indubbiamente, sì, da soli rischiano di saltare, anche per i casi più penosi, se tutti si buttano addosso a un sistema che certamente, almeno a Milano, le spalle per reggere tutto non c'è. Il terzo punto, e io lo faccio, mi sembra, non è che voglia ripercorrere lo schemino interclassista che qualche volta facevamo, no, la terza parte secondo me è il mondo del lavoro, cioè oggi c'è spazio per slogan tipo lavorare meno, lavorare tutti, non sono possibili di attualità solo quando tira, possono essere riproposti anche quando il lavorare meno non è lavorare meno per avere più tempo libero, è lavorare meno per lavorare in di più, no? Ecco, per avere una più equa redistribuzione. Detto questo, io chiudo. Certo, no, i problemi come questi non li risolve la povera gente da sola. Ecco. Io credo che bisogna gestire quella domanda latente che c'è in giro nel paese, ma c'è qualcuno che gestisce sti fenomeni? Beh, io devo dire, non sono in cerca di consenso su questo, ma mi assumo la responsabilità di dirlo. Noi siamo in questo momento, strano abbastanza, un paese che dal punto di vista del governo, della congiuntura, non si può lamentare. Continuiamo a dire, c'è quel pasticcio che c'è nella nostra politica. Ma se voi andate a guardare da economista gli interventi che sono stati fatti in funzione anticongiunturale, i principali sono stati fatti. Cioè questo governo gli si può rimproverare tante cose, ma non gli si può rimproverare di non e già si vedono i risultati, di avere messo in moto dei meccanismi che sono i soli meccanismi, tranne forse uno, quello di preoccuparsi, visto che adesso si riparla di manovra, di agire dalla parte della spesa piuttosto che dalla parte dell'entrata. Dalla parte della spesa in conto capitale piuttosto che dalla parte della spesa corrente. Io mi fermo qui perché il tempo è scaduto, vedo le vostre facce, ne conosco molte, ma ne intuisco le altre. Io volevo lanciare solo un appello, possiamo benissimo riprenderci. Per fare Vittorio Veneto bisogna prima fare il Piave, cioè la prima linea è stoppare la minaccia e io di questo ho cercato di parlare. Poi ci vuole la controffensiva. Ecco, credo che questo non è proprio il momento per metterci a discutere di controffensive, perché stiamo facendo le pulizie di Pasqua, come qualcuno ha detto. Ecco. Io sono convinto che prima la finiamo di fare poi pulizie, anche puliamo tutto quel che dobbiamo pulire, però ricordiamoci che a un certo momento in casa l'aspirapolvere deve pur fermarsi, perché la gente torna a studiare o a lavorare, non è che si può andare tutto il giorno in giro con l'aspirapolvere a tirare sui tappeti, no? Cioè, voglio dire... A me sembra che bisogna trovare la soluzione. Ora tutti abbiamo reagito, sacrosanto, no, le spugne sono diventate una, diciamo, lì ci dovrebbe aumentare l'occupazione a proposito di produzione di spugne. Però attenzione, perché c'è in giro questo atteggiamento, a mio avviso, un po' risponde: dai, diamoci dentro, pulisci di qui, pulisci di lì, taglia di lì, taglia di lì, appendi di qui, appendi di là. Attenzione, che quando ci si dedica a quelle operazioni, state pur tranquilli che durante la presa della Bastiglia e il terrore, credo che il prodotto lordo francese, io ho disposto per vedere di andare a vederlo, fosse molto basso. No? Quando si fa troppo casino, di solito si produce abbastanza poco. Ecco, e qui non è il clima più glorioso dell'autunno caldo, qui dovremmo ritrovare un po' di buonsenso, perché altrimenti ci seguiamo l'albero sul quale siamo seduti, il che non è l'operazione poi più razionale che possiamo fare. Ecco, io non so se ho corrisposto, il mio ottimismo resta, però conta sulla collaborazione di tutti, perché questo è un problema che non lo risolve nessun padre eterno, lo risolviamo tutti insieme, però facendo tutti una piccola ma ineludibile parte. Grazie.
Ringraziamo il Presidente Bassetti anche per la testimonianza che ci dà che si può vivere un'istituzione in termini di movimento, cioè dinamici e non burocratici, quindi lo ringraziamo anche per questo, che ha testimoniato anche oggi. E dare la parola a Cesare Manfredi, Presidente della Fiera, a cui chiediamo di affrontare lo stesso tema, a partire da questo caso emblematico della Fiera, che a Milano rischia di essere un autogol, come ricordava Bassetti, cioè l'autogol di buttar via quello che c'è.
Grazie. Parlare dopo Bassetti e prima dell'onorevole Martinazzoli, suicidio, io mi offro a questa platea per la poca, così per trasmettere l'esperienza che ho avuto in questo anno di presidenza Fiera. Devo dire che io avevo preparato un intervento, essendo di estrazione tecnica, un intervento squisitamente tecnico, e mi sono accorto, pensandoci, che è impossibile, come è impossibile parlare con una luce negli occhi, ma comunque vediamo di cavarci. Cioè è impossibile parlare oggi di economia senza parlare di politica, pur sapendone pochissimo, perché la crisi economica italiana è particolarmente grave, perché si fonde con una profondissima crisi politica. E qualsiasi tentativo, credo, di risolvere separatamente le due questioni è destinato al fallimento, e lo si vede bene dall'andamento del cambio, che non si capisce più quanta parte, quale influenza abbia la parte, il dato economico, e quanta influenza abbia il dato politico. Ultimamente certamente quest'ultimo ha prevalso sul dato economico, un marco a 970 lire è una cosa che non esiste, insomma. Comunque non è questo il tema dell'intervento. I dati della situazione economica li ricordo semplicemente, almeno per titoli: la svalutazione della lira, anche se questa volta l'aumento dei costi da importazione, quindi dei prezzi, non essendoci più la scala mobile, dato fondamentale, che piaccia o non piaccia, ma questa vera e propria cinghia di trasmissione non esistendo più, certamente comporterà un aumento considerevole dell'export, ma non in grado di essere trainante rispetto alla necessità di riprendere un ciclo economico positivo. L'afflusso netto di capitali dall'estero è in forte diminuzione, anzi nell'ultimo anno c'è stato un passivo di 12 miliardi di dollari, così scrive l'Economist. I grandi gruppi chiudono dei bilanci a volte in attivo, ma con utili certamente in grande discesa. Il sistema industriale italiano, formato, come ricordava Bassetti, da piccole e medie imprese che hanno costituito in passato il nervo dell'economia italiana, forse oggi di fronte a un mercato divenuto globale, soffriranno un pochino. Io non riesco a capire come aziende di piccola dimensione possono in alcuni casi, come hanno fatto in passato, affrontare un mercato più vasto del passato. Quindi occorrerebbero misure che favoriscano la crescita aziendale o quantomeno le collaborazioni interaziendali. Gli alti tassi, sprechiamo pochissime parole perché, ma non si può tacere che le banche hanno cavalcato con entusiasmo e prontezza il crescere dei tassi e oggi sono molto recalcitranti nell'abbassarlo, e non capisco l'osservazione dell'ABI che dice che questo non può avvenire perché le sofferenze sono in aumento, quando poi si vedono bilanci di banche chiudere in grandissimo attivo, comunque migliorare notevolmente rispetto all'anno precedente, questi bilanci si chiudono dopo gli accantonamenti a sofferenze e perdite su crediti, quindi è un fatto che bisognerebbe che l'ABI ci spiegasse meglio. Questi sono i dati che hanno determinato, alcuni dei dati che hanno determinato la crisi dell'occupazione di cui stasera parliamo, e che dal luglio 91 al luglio 92, io non ho dati più recenti, però i posti di lavoro venuti a mancare sono stati 217.000 e il terziario ne ha assorbiti soltanto 15.000, quindi non esiste più quella valvola di sfogo data dal terziario. Tra l'altro questa volta, contrariamente al passato, è l'industria del nord a essere più colpita. Sono 197.000 i posti nello stesso periodo venuti a mancare, a cui queste cifre andrebbe sommato poi i 140.000 lavoratori posti in cassa integrazione e i 60.000 in mobilità. Se avessimo dati aggiornati, sono convinto che questi dati sarebbero destinati a peggiorare notevolmente. Ecco, però vi è un dato non economico che io credo che abbia inciso più di ogni altro nel provocare l'attuale situazione economica e politica e che si manifesta ora in tutta la sua virulenza, ma che è iniziato molti anni fa e che riguarda forse in particolar modo Milano. È un dato di cui io mi sono accorto in questo anno in cui, ahimè, ho dovuto confondere l'esperienza imprenditoriale con l'esperienza indirettamente politica. Cioè il peso che ha avuto quella che io chiamo l'ideologia del no, cioè la cultura distruttiva da parte di una certa opposizione che non ha consentito il varo di certi programmi. Cioè quanto ha pesato, quanto pesa tuttora il fatto, e come dimenticare che negli anni 60 queste opposizioni votarono no alla metropolitana, sembra una cosa oggi fuori dal mondo, ma questo è accaduto. Come dimenticare il no al passante ferroviario, che è un progetto degli anni 60 e che faticosamente si realizza soltanto oggi per lo stesso motivo? O il piano parcheggi, o il depuratore. Milano, che si atteggia a città europea, non ha un depuratore, è una vergogna. Bisogna andare a vedere però a chi ascrivere questa vergogna. Io, lasciatemi ricordare, perché mi pare molto indicativa, una frase, e la riporto testualmente, del presidente della commissione edilizia, non cito il nome, ma sappiamo forse tutti chi è, una dichiarazione fatta pochi giorni prima dello scioglimento della Giunta di Milano. Questo personaggio, perché si tratta veramente di un personaggio, dichiarava: abbiamo chiuso in bellezza, abbiamo esaminato e bocciato il progetto edilizia al quartiere Isola. Adesso io non so se il quartiere Isola, il progetto edilizio del quartiere Isola avesse o non avesse i crismi per essere approvato o meno, ma essere contento di questo fatto, ecco, mi sembra alquanto strano. Io avrei dichiarato purtroppo questo progetto e avrei proposto una soluzione alternativa. Ecco, questa è la cultura che secondo me occorre rimuovere per poter approvare dei progetti che darebbero lavoro, e ve ne sono tanti a Milano. Esistono progetti, i cassetti sono pieni, esistono progetti che hanno anche il finanziamento ma che non possono essere varati per questa veramente cultura distruttiva che si è accanita anche contro la Fiera di Milano. La Fiera di Milano che cosa rappresenta? Due cifre, tanto per renderci conto, perché noi siamo a Milano, siamo talmente abituati ad averla questa fiera che non ne valutiamo forse appieno l'importanza. Fiera Milano ha 2.600.000 visitatori all'anno, pensiamo quindi all'indotto. Tiene 92 manifestazioni l'anno scorso, tiene ogni anno oltre 1.200 convegni, non mi sbaglio di uno zero, sono 1.200 convegni. Ha un indotto, una ricaduta economica sulla città e sulla Lombardia, secondo i recenti dati della Bocconi, non della Fiera di Milano, di oltre 3.600 miliardi. Dà lavoro a 10.000 persone. Ha un utile, ne siamo io, il segretario generale e tutti quelli che lavorano in fiera molto orgogliosi, avrà un utile nel 92 d'ordo di 36 miliardi e mezzo. Quindi non è un carrozzone, è un'azienda che cerchiamo di gestire, qual è un'azienda. Però questa realtà economica così importante, ecco, rischia il suo futuro per una banalità, perché non ha sufficienti spazi espositivi. Non disponendo di questi spazi espositivi non può ospitare le più grandi fiere itineranti europee e quindi rischia di uscire dal ciclo di queste fiere e quindi ridursi a fiera nazionale, sì e no. Recentemente l'ultima giunta di Milano ha ottenuto qualcosa per la fiera, anche se di non risolutivo, cioè un discreto ampliamento dell'area espositiva. E come l'ha ottenuto? Questo volevo mettere in risalto. L'ha ottenuto decidendo di agire secondo la propria qualità di maggioranza, cioè decidendo di decidere. Questo credo che a Milano sia successo poche volte. Questa area di consociativismo credo che abbia influenzato molto negativamente la città di Milano. Non so il resto d'Italia, io sono di estrazione tecnica. Ecco, io credo che da questo occorra ripartire. Io credo che il bandolo della matassa economica si risolva nella soluzione di un problema politico. Stabilire chi è maggioranza e minoranza, lasciare perdere questo embarrassons nous e che si decida sui problemi, che si decida. Ripeto, la maggioranza sia netta dalla minoranza, la maggioranza decida orgogliosamente, sostenga le proprie idee, ricordando che se la concorrenza fa bene all'economia, io credo che faccia molto bene anche alla politica. Ecco, per ultimo, concludo lanciando, lasciatemi compiere questo dovere, un appello per la fiera, che non ha risolto tutti i suoi problemi, specialmente prospettici, non illudiamoci dal bel dato di bilancio che vi ho dato, gli anni duri sono quelli che verranno. Perché Milano senza una sua fiera sarebbe impoverita. Io credo fermamente che sarebbe privata di quella speranza europea che la Padania ogni qualche decennio sembra raggiungere e poi non acchiappa mai. E soffrirebbero, sarebbero impoverite anche le aree più lontane, anche le altre realtà fieristiche che hanno bisogno di un centro fieristico riconosciuto internazionale, fortemente internazionale. Le fiere sono cose da popoli evoluti che sanno, credo, creare il proprio futuro, specie al termine dell'epoca industriale. Ecco, una sfida in più da non perdere. Grazie.
Ringraziamo il dottor Manfredi e gli diciamo che siamo al suo fianco in questa battaglia che sentiamo fondamentale non solo per la fiera ma per lo sviluppo di Milano. Diamo la parola all'onorevole Mino Martinazzoli perché in questa situazione, di questa situazione ci faccia un quadro e veda in termini generali come dalla sua posizione le possibilità di uscita.
Io vorrei cercare di non affievolire gli accenti di realistica speranza che ho colto negli interventi di Bassetti e del Presidente Manfredi. Ho questa preoccupazione perché leggevo ieri su qualche giornale che un esegeta, non so quanto autorevole del linguaggio politico, dice che è un anarchico che scrive i discorsi per la Fiat, ha dichiarato che trova i miei discorsi deprimenti. Io trovo soprattutto deprimente l'idea di un anarchico che scrive i discorsi per Agnelli, ma non... Credo che, e non potrebbe essere se non questo il mio punto di vista, che è quello della mia responsabilità, occorre sottolineare la circostanza della influenza straordinaria che la criticità della politica fa pesare negativamente sui temi economici. Sarebbe sciocco dissimularlo. L'economia è anche, non solo essa, ma certamente essa, il campo delle aspettative umane, e non vi è dubbio che se le aspettative inclinano al pessimismo, alla preoccupazione, alla insicurezza, è certamente difficile chiedere al rischio economico un più di coraggio. C'è, ha ragione il Presidente Manfredi, una sorta di ideologia dell'impotenza, una riluttanza al fare che, diciamolo pure, deriva anche dalle macerie del malfare, del malaffare. Non credo che questo aspetto del problema sia in alcun modo esorcizzabile. C'è, secondo me, in una dimensione più complessa e più lunga, in un mondo e in una Europa che sono sollecitati da cambiamenti straordinari, la difficoltà di connettere il tempo più breve alla prospettiva più lunga. E questo rischia ulteriormente una immobilità. Se c'è una percezione che io ho molto preoccupata, qualche volta angosciata per l'Italia, è la circostanza che mi pare di capire che stiamo vivendo il nostro presente in modo assai inconcludente, immaginando che guadagneremo il futuro chissà come. Ora la politica qualche strumento ce l'ha, pur ammettendo la sua condizione critica. Anzitutto in termini congiunturali, Come Democrazia Cristiana abbiamo posto al governo tempo fa e continueremo a porre anche in prospettive che io mi auguro praticabili di aumento dell'autorevolezza dell'esecutivo, alcune questioni che secondo noi si collocano nella sua immediata necessità di iniziativa. Noi non indichiamo una politica dei lavori pubblici intesa come invenzione, ma indichiamo una politica affidata in larga misura all'iniziativa pubblica come risposta di efficiente ordinarietà all'acutezza dell'emergenza. Vi sono alcuni dati aritmetici che secondo me risultano abbastanza consistenti per questo aspetto. I calcoli di Nino Andreatta erano che lo Stato deve in tutte le sue articolazioni pubbliche circa 30.000 miliardi ai privati. Si tratta di somme che certamente hanno a che fare nella difficoltà della dazione anche con aspetti della cassa del tesoro, ma che in larga misura hanno a che fare con la condizione patologica nella quale ciascuno di noi sta, condizione patologica che ne esaspera la tendenza all'indecisione. Noi diciamo lo Stato paghi i suoi debiti rapidamente. Calcoliamo che ci sono circa 10-12 mila miliardi di investimenti privati tutti affidati alla capacità autorizzativa della pubblica amministrazione. Noi diciamo, ma già lo ricordava Bassetti, ai nostri amministratori a tutti i livelli, che oggi governare non è un vantaggio ma è un rischio e che il rischio va assunto da chi pretende di governare, da chi ha comunque una legittimazione al governare. Calcoliamo che nel campo ambientale vi sia tutta una dimensione di investimento possibile, utile, non fastanticato, concreto. Andreatta spiega che annualmente ci sono 10-15 mila tir che vanno dal nord al sud a scaricare rifiuti. È possibile immaginare che andremo avanti così? Penso proprio di no. Noi abbiamo detto al governo, e torneremo a dire al governo, che faccia pure, se vuole, anche delle grandi conferenze con gli ambientalisti dell'Arcadia, ma ne esca fuori. Adotti eventualmente nei confronti delle regioni i suoi poteri sostitutivi, anche perché credo che tutti dovremmo avere imparato la circostanza che la indecisione e la immobilità della pubblica amministrazione su questo versante ha costituito uno dei rivoli abbastanza consistenti della corruzione diffusa nel rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. Perché questa è la verità, è diventato un business altamente profittevole e, ripeto, certamente attraversato da una notevole ambiguità che ora i magistrati vanno via via, purtroppo dico non nel senso che non sia giusto, ma per i costi che impone, vanno illimpidendo. Abbiamo posto al governo e continueremo a porre anche ad alcuni aspetti, come dire, di risposta immediata e di tutela sociale nei confronti delle posizioni più deboli e di maggior sofferenza nel campo appunto del lavoro che manca, che viene a mancare. In questo senso cerchiamo di verificare e di riflettere alcuni dati che Gorieri da tempo va rendendo evidenti attraverso la sua grande capacità di ostinazione su questo terreno. Gorieri afferma che in Italia, per una serie di ragioni e per una sofisticata e barocca legislazione, salta fuori dai suoi conti che il lavoro straordinario costa meno di contribuzione che non il lavoro ordinario. E quindi una delle proposte che noi andiamo facendo è quella di rovesciare questo rapporto. Noi chiediamo al governo di inventare le regole per le quali il maggior peso contributivo sia sulla parte straordinaria dell'orario di lavoro e non sulla parte ordinaria. Per un altro aspetto, che ci sembra non insignificante e non demagogico, Gorieri calcola che è ben diversa la condizione di uno stato di cassa integrazione o di mobilità per il lavoratore che rappresenti l'unico reddito della famiglia e per il lavoratore che invece stia in una famiglia plurireddito. E quindi noi riteniamo che in questo momento una coraggiosa e sagace scelta dovrebbe comportare che gli strumenti di ammortizzazione sociale di questa condizione si rivolgano con maggiore equità e con più capacità di comprensione alle condizioni, quelle davvero le più deboli, perché non sono tutte uguali queste condizioni, ma sono, ripeto, indici di immediatezza che io do, che sono naturalmente ben lontani dal rappresentare una risposta politica in avanti. Noi constatiamo, lo diceva già Bassetti, che c'è quantomeno una capacità di reazione al fondo di questa situazione. Io vengo da una città della Lombardia orientale, vi devo dire che qualche mese fa ascoltavo il pessimismo e l'ansia dei siderurgici bresciani. Da qualche tempo ho constatato che si sono trovati una grande commessa in Cina e danno lavoro per alcuni mesi, quasi per tutto l'anno. Credo di sapere che molte industrie della componentistica automobilistica italiana oggi a Torino e nel torinese stanno lavorando per grandi case tedesche, le quali hanno convenienza a far fare i fanali qui piuttosto che in Germania, per la ragione che il gradiente di svalutazione della lira rende naturalmente più opportuna questa scelta piuttosto che quella di far lavorare le industrie tedesche della componentistica automobilistica. Credo di ricordare, ma lo chiedo agli amici che hanno assai più competenza di me in questo campo, che alla fine del mese di dicembre si calcolava un aumento del 19% delle nostre esportazioni nell'area extracomunitaria, che è un indice straordinariamente rilevante ed incomparabile con gli indici medi degli anni che abbiamo alle spalle. Naturalmente è chiaro che occorre sapere bene che stiamo lavorando su una condizione negativa, perché non vi è dubbio sulla circostanza che una lira così svalutata è una condizione negativa, soprattutto una condizione che ci tiene assai lontani dalla possibilità di dare un minimo di contributo alla costruzione dell'unità europea, che secondo me rimane la dimensione utile, non solo dal punto di vista politico istituzionale, ma dal punto di vista economico, per una grande risposta alle provocazioni che questo tempo pone su tutti i settori della modernizzazione umana. Allora è chiaro che vi è questo intreccio. Quando il Presidente Manfredi diceva bisogna che chi governa assuma la responsabilità della decisione, dice una cosa sacrosanta, forse è un poco troppo corrivo questa moda di interpretare tutto quanto non va in Italia addebitandolo a questo schema della consociazione. Vi è un po' di leggenda, secondo me, in questa lettura, l'idea che in questi 45 anni c'è stato un minuetto tra Democrazia Cristiana, comunisti e così via, solo per arraffare che lasciamo adesso sul campo un cumulo di macerie, è un'idea in ogni modo indecifrabile nella storia di questi 45 anni, che invece è stata anche una grande storia di lotta e di contrasto. Certo che ci sono i detriti oggi sul terreno, ma per la ragione che le regole che consentivano questa competizione così rigida e così ideologizzata di gestirla senza rotture e frammentazioni incomponibili comportavano anche che tutti quanti i partiti tendevano a diventare più compratori che persuasori di consenso, questo è vero, e però, ripeto, non bisognerebbe secondo me caricare su una sorta di supposta distrazione dei temi veri questa storia, perché sennò non capiamo in che modo adesso, usciti da quella fase, inventiamo la nuova storia della democrazia compiuta, della democrazia dell'alternanza. In questo senso le regole sono importanti e non ho dubbi sulla circostanza che se il Parlamento si decide, poniamo a votare finalmente la legge sulla elezione diretta del sindaco, non è che avremo trovato la sezione aurea di un bel niente, ma certamente avremo garantito quello che il presidente Manfredi chiede, cioè una maggioranza che governa e una opposizione che si oppone, perché di questo certamente abbiamo bisogno. Allo stesso modo, torno all'immediato, che avremo bisogno di ridare ossigeno ai cantieri aperti, si può. Io dico che continuo a ritenere incomprensibile l'atteggiamento di alcuni nostri parlamentari che hanno deciso, chissà perché, di negare i requisiti di costituzionalità del decreto che il governo aveva presentato. Io dico... Dico chissà perché, ma è un eufemismo. Credo di sapere che nello strato profondo della psicologia parlamentare di oggi vi è qualcosa di non razionale che si manifesta anche negli ambiti della maggioranza, allo stesso modo che si manifesta in termini straripanti nelle opposizioni, tanto più in quelle che pretenderebbero di mettere sangue fresco in istituzioni dichiarate esangui. Io trovo che non era mai capitato nella storia parlamentare italiana non un livello di polemica e di controversie che abbiamo conosciuto in termini assai più aspri nel passato, ed è giusto che sia così, il Parlamento non è un salotto, ma l'istinto di un avvilimento, un Parlamento che non vuole più parlare. Infatti non parlano più, gettano monetine, banconote apocrife, sventolano nodi scorsoi, vessilli, bandiere. Un Parlamento che sceglie il silenzio della sua confusione. Questo semmai è un aspetto estremamente preoccupante della nostra crisi politica. Perché in questo momento abbiamo bisogno, costi quello che costi, pur in una bufera che c'è, di tenere con i denti tutto quello che di potenzialità offrono ancora queste istituzioni. Se no non guadagniamo l'altra riva, se no non riusciamo a fare quelle regole nuove, le quali certamente incidono anche su quelle condizioni economiche che costituiscono l'oggetto e la materia propria di questo nostro incontro. Ma vorrei proporvi un'ultima e appena suggerita considerazione su una prospettiva più lunga. Perché qui, secondo me, si proverà davvero la capacità, quale che sia la sorte di ciascuno, delle forze politiche che credono o pretendono di essere portatrici di una certa idea di Stato, di una certa idea di società, di una certa idea, io non dico di futuro, ma di avvenire, che è parola assai più consistente. È uscito in questi giorni in Italia, credo abbastanza in ritardo, un libro di Michel Albert che parla dei due capitalismi. Ed esamina cioè le traiettorie del capitalismo, diciamo così, thatcheriano e reaganiano, e quelle del capitalismo europeo, continentale, francese, tedesco, in parte italiano, anche se l'Italia non è fino in fondo nell'attenzione di Michel Albert. e la conclusione è un'opzione netta verso il capitalismo di tipo europeo. Ma noi corriamo il rischio in questo momento, proprio per un che di bancarotta che è avvertito, anche per una esasperazione, ma certamente anche per tanti errori della nostra esperienza, di andare ad un innamoramento acritico verso un capitalismo che non solo e non tanto non vuole essere più capitalismo di Stato, in parte questo è il nostro problema, ma vuole essere un capitalismo al posto dello Stato. In altri termini, dobbiamo stare attenti a non rischiare di buttare via quello che c'è, quello che ci poteva essere di meglio, quello che ancora possiamo costruire insieme, rispetto alla fantasia di un capitalismo che affidi davvero tutto alla competizione spietata del mercato, per la ragione che le cose non stanno così, che le esperienze ci dicono che le cose non stanno esattamente così. Non è strano, per esempio, che noi, insieme alle rampogne che giustamente pronunciamo anche a livello di invettiva nei confronti di tutto quello che non va nel comparto della tuttela della sanità, tuttavia facciamo i clintoniani facendo finta di non accorgerci che uno dei punti forti del programma elettorale di Clinton era esattamente di fare un poco di più di tutela sanitaria per i cittadini degli Stati Uniti, i quali ancora oggi hanno una tutela assai più labile di quanto non abbiano gli italiani, i quali hanno ragione di lamentarsi di tanti disservizi, eccetera, ma devono stare attenti alla circostanza che la strada del rifiuto, della rinuncia, non è la strada che tutto sommato ci consente di immaginare una società più equa, più vivibile, più ospitale. In questo senso, ed è l'unica esemplificazione che vorrei indicare, io assumerei anche questa parola così banale delle privatizzazioni, che invece dovremmo utilizzare per indicare qualcosa di assai più alto, che non l'idea di una smobilitazione che crea subito anche, devo dirlo, all'interno della Democrazia Cristiana dei riflessi condizionati assolutamente incomprensibili. Da un lato l'idea che in questo modo abbandoneremmo uno dei punti fermi, cruciali, significativi della nostra cultura politica, della nostra esperienza sociale. E insieme l'idea che in questo modo non faremmo altro, in una esasperata contesa di potere, che cedere agli interessi forti di questo Paese. Le cose, per la verità, non stanno così, perché se è vero che la grande finanza, la grande industria consiglia, forse con qualche petulanza, di inoltrarci sulla strada della privatizzazione, sconsiglia quotidianamente di rivolgersi a loro per comprare qualcosa, perché ci dicono che non sono in grado di farlo, tanto per essere chiari. Quindi non c'è, secondo me, questo pericolo. Per la ragione che la grande industria, sia pubblica che privata, oggi è forse quella che è messa più in difficoltà dalla condizione generale e anche, occorre ammetterlo, dalla debolezza complessiva della struttura paese. Ma se noi invece questa parola della privatizzazione la assumiamo nei termini di un grande progetto, di una grande impresa, che sia pure in un modo speculare, tuttavia assomiglia alla continuità del nostro pensiero economico-sociale, noi la possiamo non solo accettare, ma la possiamo assumere come una nostra impresa. Che cosa era tutto sommato l'idea, certo sdatata e tuttavia ancora suggestiva, del capitalismo diffuso, disturzo, se non qualcosa che assomiglia alle potenzialità che sono date da questa occasione storica? Il problema delle privatizzazioni, lo strumento delle privatizzazioni e la potenzialità di questa impresa consiste nella possibilità di ricostruire in termini assai più ampi il tessuto economico e finanziario di questo Paese. Non è che cediamo le banche pubbliche ai privati secondo una logica che certamente conosciamo ed è una logica abbastanza diabolica per la quale troppo spesso i privati in Italia hanno inteso che il tutto doveva risolversi nella privatizzazione degli utili e nella pubblicizzazione delle perdite. È altro. Se la SME, poniamo, consente ad alcune industrie leader e piccole però nel settore italiano di diventare più grandi, di competere meglio, in modo più agguerrito con questa grande concorrenza straniera, perché dobbiamo consentire a 100 impiegati di Napoli di impedire che tutto questo avvenga in nome di un demagogico populismo che non riesce ancora a consentirci di credere che una sola lira spesa per narcotizzare la situazione in un modo finto non è una lira spesa bene a vantaggio degli interessi più deboli? Abbiamo sulle spalle 6.000 o forse 7.000 miliardi di perdita dell'EFIM, non ci hanno davvero insegnato niente, ancora continuiamo ad essere convinti che questa è la strada che dovremmo seguire e non pensiamo invece che uno Stato capace di regola, capace di inflessibilità e di imparzialità potrebbe con le sue risorse aiutare molto di più e in modo significativo tutto quello che su questo terreno va emergendo di partecipazione al fatto economico, al fatto imprenditoriale, anche in termini assai lontani, assai diversi rispetto alla tradizionale ideologia del capitalismo. Non è forse così che stanno le cose? Certo, occorre credere, e finisco davvero, che non improbabilmente in una ipotesi di lungo periodo dovremmo pur deciderci tutti assieme, ma questo apparterrà alla capacità di mettere assieme esperienze, stati d'animo, volontà, memoria di futuro, dovremmo deciderci ad intendere che una società affluente, una società moderna, una società aperta, cose per le quali abbiamo ancora le risorse umane ed economiche, probabilmente non si stimerà più, non si misurerà più per dei dati puramente quantitativi di consumo privato. Io credo che dovremmo cominciare a credere che si può vivere anche con un meno di risorse di consumo e di spreco e si può vivere meglio, in una condizione più ordinata, in una condizione più rassicurata, soprattutto verso le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di investimenti nella scuola e nella ricerca e nella pubblica amministrazione per capire in che modo la tecnologia della politica, dell'amministrazione davvero la facciamo funzionare, tali che sono gli investimenti più probanti, più persuasivi, oltretutto più persuasivi per ridare fiducia complessiva all'Italia e agli italiani. Sento in questi giorni molte voci catastrofiche in ordine al nostro domani. Io penso che non convenga assecondarli in un eccesso di ascolto, perché continuo a credere che il mestiere dei democratici non è quello di spandere timori per le fini delle democrazie, ma è quello di aumentare la qualità democratica, che è l'unica risposta che si può proferire eventualmente nei confronti dei nemici della democrazia. Io so però che se non siamo lungimiranti in questa fase, se non siamo capaci, come diceva prima Piero Bassetti, di chiedere a ciascuno di mettere in campo un frammento di autentica responsabilità personale, allora il rischio che corre il Paese è davvero notevole. Ed io non dico un rischio di involuzioni antidemocratiche. Mi pare che le parole dei fascismi non ci sono più, sono seppellite nei rimorsi della storia. Allo stesso modo che non ci sono più le parole dei comunismi come utopia e come speranza prometeica del domani. Ma c'è però la possibilità, in un deperimento, in un avvilimento irrimediabile dello Stato democratico, la possibilità di una decomposizione di questo stesso Stato. Che la disunità d'Italia, Bossi la dica o la taccia, è di scarsissima importanza. Questo rischio non l'ha inventato lui, lo ha soltanto, semmai di tanto in tanto, strumentalizzato. Si dà il caso che se noi non garantiamo in questo passaggio una grande memoria di futuro, allora questo rischio lo corriamo. Ma credo che bisognerebbe sapere qui in Lombardia che questo rischio non sarebbe una liberazione per i lombardi, ma sarebbe la condanna anche per i lombardi. Ancora una volta, l'esortazione, quella vera, ci è venuta già da Bassetti, la faccio mia. La Lombardità, se c'è, non è un ridursi all'invidia degli altri, a un mendicare sussidi, ad andare in giro a chiedere cosa gli altri possono fare per noi. La Lombardità che c'è è sempre stata storicamente, e questo è il nostro orgoglio, la nostra forza, la capacità di chiedersi cosa noi potevamo fare per il Paese nei momenti più difficili per l'Italia.
Ringraziamo moltissimo il segretario. Data l'ora, dobbiamo rinunciare al dibattito. Io lascerei solo una battuta conclusiva ai tre nostri interlocutori su questo tema che ci interessa da vicino, proprio una replica telegrafica. Eppure si fa molto. I nostri centri di solidarietà trovano centinaia di posti di lavoro. Ci sono imprese che creano lavoro anche a Milano. Come si è detto, trovano ostacoli istituzionali. Chiederei per ultimare questo dibattito come nelle loro rispettive istituzioni pensano di valorizzare, come è stato già accennato, queste forze fresche che possono contribuire a uno sviluppo positivo sul tema dell'occupazione. Chiederei ai tre di concludere su questo tema.
Beh, io credo che per farlo, ognuno deve fare il suo mestiere in base al proverbio dell'Ofelè, fa il suo mestiere, perché lo Stato è anche al limite divisione di ruoli, perché se tutti si mettono a far tutto si rischia di fare confusione. Noi come Camera di Commercio, e tu lo sai, abbiamo ritenuto che dovunque c'è un nucleo di imprenditorialità, lì bisogna cercare di aiutarlo in tutte le sue manifestazioni e per quei campi in cui non si può chiedere allo Stato in senso lato di aiutarlo. E allora comincia a essere, voglio dire, se voi andate in via Mercati trovate il punto giovane, cioè lo dico qui, se c'è un giovane che gli sfizia di provare a mettere su l'impresa e fare l'imprenditore, noi lo aiutiamo. Se c'è uno che l'ha già fatto e trova difficile il mestiere che fa, noi lo aiutiamo. Se c'è uno che ha bisogno di formazione imprenditoriale, lo cerchiamo di aiutare. Ultimamente abbiamo fatto una cosa che non è proprio il nostro mestiere: se c'ha un problema di tassi di interessi o di, a parte i confidi e le garanzie fideiussorie, per avere tassi, per avere il prime rate, noi lo aiutiamo. Se per esempio oppresso dal fisco, perché questo è un problema che presto o tardi diventerà ancora più grave, ha il problema di attrezzarsi per avere una contabilità regolare, noi gli assicuriamo l'assistenza dell'accountant e il prime rate, voglio dire, se adempie. Se è interessato al problema dell'innovazione tecnologica, noi cerchiamo di assisterlo nel campo dell'innovazione tecnologica, incentivandolo e assistendo. Cioè, io credo che la nostra politica è stata quella di assistere l'impresa e soprattutto la piccola e media impresa, perché la grande non ha bisogno di essere assistita, nel fare bene il suo mestiere. Naturalmente assistendolo anche nelle infrastrutture. Credo che nessuno come Manfredi può dire che anche lì, smettendola di fare la caccia ai protagonismi, ma facendo ognuno il suo mestiere, credo che in quel poco tanto, per esempio, di avvicinamento alla soluzione del problema della fiera, la mediazione di un'istituzione tipo la Camera di Commercio sia stata molto utile. Allo stesso modo, noi siamo convinti, per esempio, che non dobbiamo mitizzare nessuna istituzione. La raccolta dei fondi ha bisogno di una borsa che funziona, facciamo funzionare la borsa. La compra e vendita delle merci primo e secondo ha bisogno di un mercato che funziona, facciamo funzionare i mercati, il mercato immobiliare, il mercato delle merci seconde. La piccola e media impresa ha bisogno di laboratori per la certificazione, facciamo funzionare i laboratori. La piccola e media impresa ha bisogno di non fare le code per registrarsi quando deve attemperare una cosa, evitiamogli la coda sulla. Questo è il tipo di lavoro. Certo, è un lavoro, se vogliamo, umile, perché non c'è il colpo risolutivo. Ma io credo, e qui lo diceva bene Martinazzoli, che noi dobbiamo rimontare i pezzi disarticolati dello Stato ordinamento che va dal piccolo comune o dal comitato di zona fino alla CEI. Ecco. Io ho l'impressione che il motore dello Stato, Mino, qualche volta è un po' come un 12 cilindri che è andato fuori di registri, no? Registrandolo tira fuori una potenza che altrimenti non dà. Per esempio il sistema delle istituzioni di un'area metropolitana come la nostra, se registrato e messo ognuno a fare il suo mestiere, si scopre che allora ci sono un sacco di possibilità di conoscenze, assistenza, servizi, che se non c'è una regia di questo tipo indubbiamente non c'è. Io credo che ci sia spazio anche, perché queste sono riforme senza spesa, per far funzionare le istituzioni nell'ambito della loro attività, non schiacciandosi i piedi reciprocamente e invece ritrovando le ragioni di un ordinamento più complesso, quale la CE e l'Europa ci impongono. Quindi a te direi, andiamo avanti senza volere, diciamo, scoprire l'acqua calda, andiamo avanti a far funzionare dei rapporti sani e proficui fra quello che si può fare con i soldi delle imprese raccolti con le tasse e quello che si può fare con i soldi delle imprese raccolti con le vendite e i fatturati, quindi privati. Io credo che un giusto rapporto fra questi due ruoli può dare dei risultati e questa secondo me è la sfida, è la vera sfida di una nuova statualità, di una riforma dello Stato, cioè del far funzionare la cosa pubblica. Ripeto, io sono convinto che da questo punto di vista anche un po' di moralizzazione certamente può creare le premesse per ritornare a fare il nostro mestiere, come in fondo i nostri amministratori hanno sempre cercato di fare.
Ma è soltanto una battuta. Quando mi chiedono come fare a incrementare l'occupazione, io non posso fare a meno di partire da un dato di fatto che negli anni prossimi apparirà molto evidente, quello che determinate lavorazioni industriali sono destinate a essere fatte altrove, non in Italia. Quindi bisogna, come dire, evolvere la nostra cultura del lavoro attraverso una formazione. Ecco, io batterei molto sulla formazione, perché i nuovi posti di lavoro possono derivare soltanto da una prestazione di lavoro evoluta, e per questo occorre una formazione evoluta. E poi c'è una specie di stellone d'Italia che, in questo caso non si tratta di uno stellone lombardo, che Bassetti, mi ricordo un anno fa, diceva: beh, smettiamola anche di piangerci addosso, ecco, e diamoci da fare, perché, come ricordava anche l'onorevole Martinazzoli, la Lombardia ha un grande bene, che è quello dello spirito di intrapresa. Quindi io sono convinto che in una società ordinata la Lombardia non può avere problemi di occupazione, è assurdo, non li avrà mai in una società ordinata.
Una domanda esigerebbe risposte complicate, ma è chiaro che non sarà così per la mia risposta. In generale direi anzitutto, come dire, recuperare insieme una grande cultura del lavoro, del produrre. Se potessi dirlo da incompetente, mi pare di capire che la deriva sciagurata di quest'ultimo decennio è stato quello di credere che i problemi della finanza fossero più importanti di quelli del fare, del produrre. Oggi cominciamo a capire meglio che i problemi della finanza sono certamente rappresentativi degli argini entro i quali va condotta una politica economica e paghiamo aspramente e duramente con un debito pubblico pressoché schiacciante lo sraripamento che si è consumato. Ma tuttavia credo che cominciamo a reimparare che la invenzione, che la professionalità, che l'amore al lavoro e al fare le cose è certamente la risorsa che soprattutto il nostro popolo deve mettere in campo, perché ce l'ha e perché è una delle poche risorse che abbiamo, questa è la nostra ricchezza. Per quel che riguarda in particolare le esperienze degli amici che ci hanno invitato qui, io credo che dovremmo fare, per quel che riguarda la possibilità immediata di assecondare, di favorire questa disponibilità ad una solidarietà che non è una solidarietà sentimentale ma è una dura e concreta solidarietà, non dovremmo mai dimenticarci che la parola della solidarietà indica appunto qualcosa di solido e non un vago umanitarismo. Dovremmo vedere in che modo appunto si possono mobilitare risorse secondo regole ben precise, lo dico agli amici con grande premeditazione, in modo da non costringere questi amici a credere che quello che possono ottenere sia frutto di un baratto o di una buona condiscendenza, piuttosto che non invece di una persuasione alla domanda che loro pongono di mettersi al servizio della comunità nazionale. Ma più in generale, ed è questa l'ultima osservazione, ma anche qui già mi ha anticipato Bassetti, direi far funzionare al meglio il dato istituzionale nella sua peculiare tipicità e potenzialità. Come si fa a dire a un giovane oggi provaci, se aggiungiamo al rischio d'impresa che è tipico dell'intraprendere il rischio di uno Stato che non dà risposte puntuali, che chiede giustamente, non tanto, che chiede non come giustamente può chiedere che sia assolto il debito tributario, ma propone all'artigiano, al piccolo industriale e così via, una serie infinita e pressoché indecifrabile di balzelli, tale cioè che il lavorare è in qualche modo quotidianamente ossessionato da questo aspetto del rapporto con lo Stato. Fare le cose con efficienza, Bassetti e Dio, siamo, credo, i due, o ce n'è un terzo, immagino un professor Bocchini, superstiti di uno smacco assoluto che qualche anno fa ci capitò quando io ero ministro della giustizia e cercammo insieme di informatizzare le cancellerie delle società, realizzando una sinergia con la competenza che appartiene alle Camere di Commercio della tenuta del registro delle imprese. Siamo stati sconfitti dalla resistenza corporativa di alcuni ausiliari del comparto giudiziario. Questa è la verità ed occorre ammetterlo e riconoscerlo, per la ragione che molto spesso la politica politicante ha inteso che era meglio non perdere il consenso di una categoria piuttosto che di realizzare una cosa che andava bene per tante categorie. In generale direi, riassumere, e questo è un richiamo che faccio alla nostra comune ispirazione, una cultura del municipalismo che era nostra, che è scritta nelle nostre origini. La grande impresa non è un municipio, non è un luogo, non è un territorio, ha una dimensione ormai transnazionale. Ma la piccola impresa ha a che fare col suo municipio, col suo territorio, con l'ambito e la dimensione nella quale si trova appunto a nascere, a crescere, a lavorare. Quando dall'esterno leggo, mi è capitato, questa storia infinita della ubicazione nuova della Fiera di Milano, a me vengono le vertigini, perché io posso capire che si discuta all'interno del ritrovamento dell'interesse generale di questo o di quel luogo, ma tendo a credere che quando si è alla fine discusso il luogo si trova. Se non si trova, il mio sospetto è che lì non c'è una ricerca dell'interesse generale, ma c'è invece il trascinamento intorno alla disputa degli interessi particolari, cioè viene a mancare la politica come capacità di scelta, di regolazione, di assunzione di responsabilità. E quindi suggerirei, soprattutto agli amici appunto che costituiscono gli interlocutori di queste iniziative, di ritrovare l'orgoglio che è stato dei nostri amministratori locali, quelli che hanno fatto la storia, la grandezza e la durata della Democrazia Cristiana, quelli che in qualche modo sapevano, anche se non l'avevano letto, che era vero quanto affermava Tocqueville 150 anni fa, che i troni li avevano elevati gli uomini, ma che i comuni li ha creati Dio, per dire cioè della originarietà politica e sociale e civile di questo rapporto che ciascuno di noi ha col suo paese, con la sua città, con il municipio, con il campanile. Se non ritroviamo l'orgoglio di questa storia, l'orgoglio di queste piccole patrie, allora è difficile che ritroviamo oggi, non matrigna, anche la più grande patria nella quale vogliamo continuare a riconoscerci.
Ringraziamo i nostri ospiti per questo dibattito che, come ho detto all'inizio, è anche il segno che c'è qualcuno a Milano che non si arrenderà e che non si accontenterà di cambiamenti che siano semplicemente cambiamenti di teatro, di qualcuno che con Milano non ha nulla a che fare e che pensa di parlare a colpi semplicemente di slogan o di presenze in salotti. Grazie, arrivederci.